Ma noi adesso cominciamo subito la nostra chiacchierata con il nostro primo ospite di oggi. Diamo il benvenuto a Maurizio Catania. Ciao Maurizio!
Buongiorno, buongiorno a te e a chi ci sta ascoltando.
Siamo veramente contenti di averti qui con noi. Maurizio, tu sei qui in tante vesti perché insomma hai un curriculum di tutto rispetto, insomma con gli Unnadare hai fatto tantissime cose, poi hai avuto tantissime collaborazioni e sei però qui oggi a presentarci un progetto un po' diverso perché parliamo di un libro e di un reading concerto spettacolo, come lo possiamo chiamare?
Lo possiamo chiamare, all'inizio si chiamava reading sonoro, poi si è aggiunto anche musicale, quindi diciamo che è un reading musical sonoro, è quello che presento il 16 di gennaio al Teatro dei Documenti nel quartiere di Testaccio, in questo meraviglioso spazio. Andrò in trio con Martino Cappelli all'udi, al buzzuchi e Stefano Di Legino al violoncello, che è anche il trio è nato dopo averlo fatto per un bel po' di tempo anche da solo. Quindi questo reading è un po' si fa da solo, ma si fa anche in trio quando si ha la possibilità di
Sì,
farlo.
diciamo che la flessibilità è diventata proprio il nostro mestiere.
Assolutamente sì.
Beh, è una qualità importante per ogni artista, secondo noi. Poi a volte è anche bello trovarsi da solo davanti al pubblico a raccontare poi con le tue parole il tuo scritto, no? Ma com'è nata l'esigenza proprio di mettere su carta questa storia? Ricordiamo, il libro si chiama Bonnet Bonnet.
Bonè Bonè è uno slang della, diciamo, siculo, almeno dalle parti della Sicilia meridionale, quindi parliamo di provincia di Ragusa, che significa meglio di niente. Ed è possiamo dire anche una prosecuzione parallela in forma scritta lirica del primo disco degli Unnadare, del progetto Unnadare, che uscì nel 2007. Io cominciai a scrivere questo libro intorno al 2008-2009, quindi diciamo più di 15 anni fa, e poi rimase dentro al cassetto perché, come sappiamo benissimo, è anche un po'
Certo.
difficile pubblicare. Poi ho avuto questa possibilità di poterlo fare nel 2022. Diciamo, il libro è stato pubblicato primavera del 2022. Nel momento in cui feci la presentazione, mi accorsi che era molto duttile e quindi diciamo trasportabile da un punto di vista di reading musicale. E lo tra virgolette arrangiai, lo montai, lo sonorizzai e nacque il reading sonoro che porto in giro da più o meno un anno e mezzo.
E infatti noi abbiamo visto e anche condiviso alcune parti, no, dello spettacolo, visto che lo hai messo in scena in uno spazio molto interessante, che è lo spazio Acme, no?
Assolutamente
Sì,
sì, lo
sì.
spazio Acme di Ladispoli, una volta da solo, anzi devo dire che forse una delle primissime volte, se non forse l'esordio da solo, lo feci all'Acme Studio di Ladispoli, che è un posto molto bello che consiglio a
E
tutti
infatti
di andare a
sì.
visitare perché c'è una programmazione veramente molto molto
Esatto,
alta
ecco, un luogo dove la
e
musica è presa in considerazione e trattata da
interessante.
protagonista
Assolutamente sì, tramite
come
Sergio
è raro,
Tanzilli
ecco.
che ha che cura il cartellone e che i musicisti sono trattati da musicisti e non da. E poi in trio invece ci siamo ritornati in trio quest'estate qua, ma anche un altro posto molto bello dove abbiamo avuto possibilità di farlo è stato al Museo degli Strumenti Nazionali a Santa
A
Croce in
Santa Croce in
sì.
Gerusalemme, un altro luogo bellissimo. Ecco, diciamo che a volte noi musicisti stiamo imparando che è importante il luogo dove si suona, non quante date si fanno, no? Cioè,
Assolutamente sì.
questo periodo così difficile magari ci dà più consapevolezza anche su questo aspetto. Maurizio, poi noi appunto cerchiamo sempre di trovare trovare il positivo, no? nelle varie cose. Senti, poi tu hai anche avuto tantissime collaborazioni, ci vuoi raccontare quali sono state quelle che ti hanno più appagato, che magari ti piacerebbe portare avanti o riprendere?
Appagato, io credo che le collaborazioni ti appaghino tutte, ma senza essere così, perché devo includere tutti, perché ogni esperienza, anche quella che non è, che magari non è andata molto positivamente, ti lascia comunque un'esperienza e una lezione, tra virgolette. Ma i nomi mi vengono, va bene, a parte il duo Rezza Mastrella, con cui io collaboro ancora adesso,
certo.
Inni di Darak, il Milagro Acustico, gli Indaco attualmente, ma anche l'esperienza che ho fatto e che ancora tuttora faccio con un'associazione che si chiama Il Ponte Magico, con la quale si lavora, sì, all'interno delle carceri, ma anche mi viene in mente anche va bene, non so, comunque tante esperienze che sono state molto importanti. Forse me ne sto scordando una, ma se mi viene in mente
ma certo, tanto abbiamo tempo. No, a me interessa molto questo discorso del lavoro nelle carceri, no? Perché è un argomento che non si affronta mai, quanto sia importante in un luogo di, insomma, triste, no? Che può essere triste come il carcere, ma che può essere anche invece un luogo di rinascita, di ritrovamento, di un orientamento nella propria vita. E la musica, io le poche volte che ho avuto occasione di suonare in un carcere è stato veramente molto forte anche per me, insomma, spero che abbia dato un briciolo di distrazione anche a chi ascoltava. Però ecco, fare proprio un laboratorio, fare della musica insieme ai detenuti, cosa ti ha dato e perché pensi che sia importante fare questo lavoro?
Io credo che sia importante perché le persone che sono detenute all'interno delle carceri non hanno, o comunque ne hanno veramente poca, collaborazione anche da parte di chi sta dall'altra parte della barricata, come per esempio la polizia penitenziaria. Quando trovi un lavoratore della polizia penitenziaria che collabora con te in questo tipo di lavoro, è una cosa veramente meravigliosa, perché tu puoi fare un lavoro e hai anche il sostegno, ma puoi anche trovare lavoratori della polizia penitenziaria che subito ti possono dire: ah, voi fate laboratori di teatro e di musica, ma io veramente prenderei la chiave e la butterei dentro,
esatto,
il tombino.
Okay? Certo.
E quando hai fatto un lavoro con loro e a fine laboratorio vedi persone che sono tristi perché tu te ne stai andando e non si sa quando ritorni, perché sono progetti della regione, della provincia, ti accorgi di aver fatto un ottimo lavoro. E quando ci sono persone anche durante il laboratorio che ti dicono: ma io voglio fare l'attore quando esco da qua, io voglio fare il musicista, io voglio,
certo,
fare il tecnico del,
certo,
suono. Allora dici: ok, ho fatto qualcosa di interessante e comunque di propositivo per persone che per un motivo o per un altro sono state anche,
certo,
sfortunate. Perché
ma
la buona,
sì, infatti non c'è
la buona parte di queste
giudizio,
persone,
no, in questo,
sta lì perché
per
ha
tanti motivi,
ha una radice, certo, un passato che chiaramente noi non possiamo neanche immaginare.
No, no, assolutamente, guarda, quello che dici è molto vero e io mi augurerei che si parlasse di più di questo tipo di percorso che è possibile all'interno del carcere, invece di parlare sempre solo di punizione, di appunto queste espressioni
terribili. Perché il carcere è punitivo,
no?
Cioè
sì,
è punitivo invece che essere, tra virgolette, educativo nel senso di progetto, di prospettiva, di crescita insieme, non educativo nel senso di educazione,
certo,
ok?
Certo,
e invece,
certo,
è punitivo, e se è punitivo è chiaro che è molto più difficile fare un lavoro del genere. Ludovica, mi è ritornato in mente un progetto che mi ha dato tantissimo, quello che mi ero scordato, un progetto che si chiamava Dunia ed era un progetto con una buona parte di ragazzi richiedenti asilo politico.
Ecco, anche questo è un
con cui
lavoro
abbiamo fatto,
certo,
un disco, lo abbiamo prodotto, scritto, registrato e anche suonato, e anche questa è stata, per esempio, un'esperienza molto 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 bella.
Beh, Insomma, ne hai fatte tante, Maurizio. Io direi, prima di ascoltarci, perché tu hai portato tutto il tuo armamentario, però prima di farci sentire che cosa hai portato live, appunto insieme alle parole del tuo libro Bonè Bonè, io volevo ascoltare un brano dall'album Sbiezzi di Unna Daré, così poi dopo ci racconti anche un po' cosa rappresenta questo gruppo che, insomma, calca le scene da tanto tempo, ha girato l'Italia e il mondo per tanto tempo. Unna Daré, allora ci ascoltiamo da Sbiezzi, ci ascoltiamo Ha visto l'Africa. Ha visto l'Africa dall'album Sbiezzi di Unna Dare. Noi siamo qui in diretta con Maurizio Catania, che di questa band è fondatore, e insomma raccontaci un po' la produzione di questo album, ma anche il percorso di questo gruppo, che insomma abbiamo sentito, no? Un po' coniuga la tradizione anche con dei suoni più contemporanei. Insomma, come nasce Unna Dare e questo album Sbiezzi, che storia ha avuto?
Unna Dare nasce, adesso siamo forse a 20 anni fa.
Complimenti!
e nel 2007 c'è il debutto con il disco Calza, e l'anno dopo c'è un disco che si chiama Acqua Virgo, in cui ci sono amici produttori DJ che rivisitano il disco precedente facendo delle versioni proprie con un inedito. Poi passano un po' di anni in cui il progetto Unna Dare va in letargo, e può succedere.
Succede nelle migliori famiglie, però a volte fa bene.
Assolutamente,
no?
Sì, ma comunque c'era dentro il cassetto, c'era un disco che era praticamente pronto, che io personalmente ho riregistrato, e ho coinvolto circa una ventina di musicisti a suonare in questo disco, che è un po' lungo, vorrei citarli tutti, ma li ringrazio sempre ogni volta che ne parlo. Una ventina di musicisti, e insieme poi a Stanislao Costabile abbiamo prodotto Sbiezzi. Sbiezzi significa pepe nero in...
Ecco, vedi? Così abbiamo imparato una parola nuova.
Sbiezzi significa pepe nero sempre dalle parti della Sicilia meridionale, perché da altre parti significa anche altro, tipo peperoni arrostiti, roba del genere.
Quindi c'è un ampio margine di interpretazione.
Assolutamente sì.
Vedi? Io non l'avrei mai detto, cioè l'ho pure pronunciato male, quindi va bene.
No, Sbiezzi, sì, pepe nero, okay. Che è una spezia che ovviamente... Sbiezzi ovviamente deriva da spezie, no? È una spezia che troviamo in tutto il mondo. Come Unna Dare cerca di fare questo lavoro di sonorità che abbraccia più, diciamo, geograficamente un contesto più ampio possibile. Infatti nei primi dischi c'era prevalentemente il siciliano, invece in Sbiezzi abbiamo il turco, abbiamo l'arabo, abbiamo il siciliano, abbiamo anche il genovese, con una reinterpretazione di Megu Megun di Fabrizio De André.
Bella questa cosa, perché poi in questi giorni si parla tanto di De André, no?
L'anniversario della morte.
Certo,
sì.
Certo.
E quindi produciamo questo disco, che si trova nelle piattaforme digitali. Non c'è una versione fisica, perché non è mai stato stampato fisicamente, quindi si trova nelle piattaforme digitali. È un disco che stiamo portando in giro, ma in formazione acustica, perché Unna Dare nasce come mescolanza tra i suoni, diciamo, tradizionali, ma prevalentemente mediterranei, e la musica elettronica, il suono elettronico, come anche lo è anche Sbiezzi, come abbiamo sentito. Ma siccome noi abbiamo anche così delle passioni, ci piacciono determinate cose, è un periodo che la musica acustica, almeno personalmente, mi ha di nuovo preso.
Ah, beh, questo è importante, no?
Assolutamente sì. E il calore della musica acustica, ma anche tutto quello che può dare l'estemporaneità della reinterpretazione acustica, che l'elettronica te lo può anche dare in forme diverse. Non entriamo nel merito qual è meglio o peggio, assolutamente no. E quindi con un quintetto noi stiamo presentando questo disco, e anche i pezzi dei primi dischi, in formazione acustica.
Beh, questo insomma è senz'altro interessante. Ovviamente anche Unna Dare, come te, avete dei profili social molto attivi, quindi chi volesse saperne di più e approfondire vi trova, oltre che sulle piattaforme di streaming, vi trova anche sui social, no?
Sì, sia Facebook che Instagram.
Perfetto, e siete molto attivi, quindi insomma per i nostri ascoltatori potete trovare tutto sui social. E Maurizio, io direi che adesso possiamo farlo questo esperimento live, che dici?
Sì, siamo
vogliamo
pronti.
Vogliamo mandare tutto quello che si può mandare. Tu adesso cosa ci fai ascoltare, quindi?
Io adesso vi faccio ascoltare uno dei passaggi del reading musicale che presenteremo martedì prossimo al Teatro dei Documenti, e quindi anche un passaggio, tra virgolette, un po' editato del libro.
Benissimo, allora Maurizio Catania, qui live a Radio Città Aperta.
Il suono al di là del muro è un tappeto sonoro fitto, sottile, di velluto crespo. Un sintetizzatore sintetizzato fino a diventare un filo quasi invisibile che necessita di un'ottima vista per trapassare la cruna del lago. Lago nel suo filo si alza e ricade fino ad accorciarsi ed esaurirsi aggrovigliato sulla cruna. Una zanzara quasi fastidiosa è poco distante dall'esiguo spazio sonoro. Il suo ronzio è sovrastato dal tubo di scappamento dell'ape dell'ambulante, pesante di articoli da vendere e inquinante di miscela al 3%. La zanzara adesso non c'è più, forse è andata via, ma non credo, è una buongustaia. Sta ancora dalle parti del minuscolo spazio sul quale sto e assapora ciò che conosco ma a cui non riesco a dare un nome. L'astrazione sonora della quotidianità e del rituale del sabato. I suoni al di là del muro dell'orto contaminano la tradizione spesso inquinata dal progresso industriale. Le sento ancora le voci velate dei venditori ambulanti, un appuntamento con suoni sincronizzati e merci differenti. Le dinamiche vocali che escono fuori dagli altoparlanti sono ambiziosi e quasi penetranti. Il pescivendolo ha un volume più alto. Dentro la sua ape probabilmente ha un impianto con un wattaggio superiore a quello degli altri. Il suo spartito prevede pochi inserimenti ma alquanto vibranti. La circostanza di una tappa sul marciapiede del cortile propone un'occasione all'ambulante che vende uova, povero di apparecchiature, e obbligata a usare involontariamente il diaframma per farsi sentire.
Ova! Ova!
Da tempo ha capito che per essere competitivo sul mercato itinerante deve fermarsi a ogni finestra e ogni porta e deve tuppuliare. Con il pescivendolo che ancora contratta un più là nella strada, sento dell'altro. Qualche secondo dopo la tuppuliata, le signore escono, si ritrovano in gruppi di tre o quattro, facendo affiorire un altro suono di fondo, un brusio curtighiaro, nel quale tutti parlano simultaneamente, chi lentamente, chi velocemente. Annuiscono con dei vocalizzi, improvvisano e ritornano sul tema, mentre l'ambulante che vende uova approfitta della sosta del pescivendolo per inserirsi ancora una volta. Ritorna la zanzara, mi distraggo quel poco da non sentire più il venditore di uova. Sarà qualche civico più distante. Il pescivendolo ha fatto affari e, ripreso il microfono, sovrasta con la sua voce da vagnature il brusio delle massaie. In lontananza sento che sta per arrivare l'arrotino, uomo pigro e poliedrico che aggiusta anche ombrelli, sedie, fornelli e macchine del gas. Che io ricordi, non ho mai visto nessuno commissionargli un lavoro. Anche lui è sovrastante, anche lui si è evoluto. Non gira più con la bici vagnando a voce nuda, ma con un camioncino e un impianto audio potente. Il suo vagnare è in playback. Non ho mai potuto apprezzare le sue performance dal vivo. Ancora afa, sintetizzatori, zanzara, bisbiglio che sfuma perché già qualche signora è rientrata in casa per preparare da mangiare. Ho un sobbalzo e mi ricordo che sono sceso in cantina solo per salutare, ma divago su mio zio che sta per uccidere una passiatura. Si è munito di una pala di ferro. Con un colpo deciso, la trafigge. La poppa della lucertola è scivolata giù rasentando il muro. La prua è rimasta incollata alla parete. La coda, senza alcun mio stupore, si muove ancora. La testa, con la sua metà del tronco, dopo un secondo raggiunge il resto del corpo. Una fugace incursione del fruttivendolo che mixa quasi alla perfezione il vibrare della marmitta del suo camioncino con il ritornello della poca merce che ha. Ritornello che varia sempre. Con maestria da improvvisatore cambia sempre la scaletta.
E può epire banana racina, ci può epire arancina. Arancina e può epire arancina racina.
Lo comprendo. Con una mano guida e con l'altra tiene il microfono. Qualche distrazione ed ecco ripetere il nome della stessa frutta due volte. Il suo intercalare mi è sempre piaciuto, autorevole e deciso. Una frenata brusca e lunga mi riconduce nuovamente nell'atrio. Oggi è un'esecuzione movimentata. Peccato non sentire anche gli altri venditori. Lavorano al mercato, quello del sabato, a un paio di chilometri da qui. Mio zio con scopa e paletta sta togliendo di mezzo i resti del rettile. La coda si muove anche dentro il sacco della spazzatura. Do l'ultimo sguardo alle sorelle che continuano a scaniare la pasta. Lancio un sorriso amaro a mio zio. «Ci vediamo dopo! Non fare tardi, a luna si mangia!» si raccomanda mia madre.
Beh, veramente ci hai portato nell'atmosfera della Sicilia, no? Con queste suggestioni, i richiami dei venditori, insomma, grazie veramente Maurizio. E è solo un assaggio poi di questo reading che, ricordiamo, si terrà al Teatro di Documenti il prossimo 16 gennaio. E come hai fatto, ecco, per creare il background sonoro? Sei andato in giro a registrare, a prendere i suoni, perché quella è una cosa che mi piace molto fare, anche a me diverte tanto, no? Perché è proprio suggestiva. Tu vivi per strada, magari non ti rendi conto, poi quando riascolti dici: ma per strada c'è tutta questa ricchezza di suoni, cioè, avviene ovunque, non solo sì. A Roma o in Sicilia, ma è così scontato, ci siamo immersi dentro, no? Però poi quando lo riascoltiamo registrato ci rendiamo conto di quanto ci sia, quanto sia ricco.
Quanto suono ci sia in giro. Allora, una buona parte di sonorizzazioni le ho registrate realmente nel posto. Per esempio, forse si sentiva basso, c'è un venditore ambulante di pesce che io ho ritrovato. Io ero bambino e lui aveva sempre questo intercalare. L'ho ritrovato dopo molti anni e aveva lo stesso intercalare, non era cambiato nulla. L'ho registrato e lo uso più che altro come testimonianza, perché questo, oltre a essere ovviamente una sorta di autobiografia, ma è anche una biografia di una parte della mia generazione,
esatto,
che ha vissuto, certo, in certi posti e ha vissuto con, come il protagonista, che si chiama Salvador, la mia generazione che aveva poco e nulla, ma era felice. Adesso, senza andare nella retorica,
no,
ma
capisco,
io mi ricordo che bisognava anche continuamente essere creativi per divertirsi e stare bene, e noi comunque era un'esigenza, era quasi un obbligo, e quindi lo dovevamo assolutamente fare per stare bene, e siamo stati bene.
E questo, guarda, io credo sia molto importante, fa parte poi di quella cultura del Mediterraneo, no? Che molto spesso ci dimentichiamo nella nostra così infatuazione totale per tutto quello che è estero, per tutto quello che viene dagli Stati Uniti, no? L'americanizzazione di cui spesso parla anche Enzo Avitabile, no? Dice che lui ha fatto un lavoro di deamericanizzazione. Non è una cosa peregrina, perché io amo tantissimo la musica che viene dagli Stati Uniti come quella che viene da tutto il mondo, però in passato c'è stata forse una tendenza a essere troppo innamorati di quelle sonorità e di quei linguaggi, scordandoci dei nostri, no? Allora c'è stato un rischio grave di perdere le nostre radici. Per fortuna, grazie a gruppi come il tuo e alla ricerca anche di tantissimi artisti fantastici, come dicevo Avitabile, ma tanti altri, Bennato, Eugenio Bennato con Musica Nuova, Nuova Compagnia di Canto Popolare, poi tante band siciliane, insomma ci sono stati degli zoccoli duri che hanno saputo come dire tenere ancora traccia di questo patrimonio, che poi fatalmente si andrà a perdere, perché chi farà poi domani il venditore ambulante in quel modo? Poi è vero che tutto cambia, no? Questo anche è importante dirlo, la tradizione non è un qualcosa di granitico, no?
Anch'io pensavo che già devo dire, eravamo alla chiusura per quanto riguarda i venditori ambulanti, però poi mi stupisco perché ancora in certe zone d'Italia ancora ci sono, e credo, ma non è forse un auspicio, credo che loro ci saranno, credo ancora, ma per tanto tempo, perché alcune, certo, cose per magia non finiscono.
Certo, ma questo è vero, insomma, poi finché si vive la strada in un certo modo, no, ci saranno sempre queste situazioni, come anche i musicisti di strada, no? Io, avendo cominciato a suonare proprio per strada, insomma, conosco tutta l'ampiezza di esperienze che si possono fare, anche belle, brutte, ci sono sempre delle belle sorprese, però si impara sempre moltissimo dalla strada. Senti Maurizio, facci sentire anche l'altro brano live, e così continuiamo a vivere questa storia di Bonnet Bonnet, che tu presenterai il prossimo martedì al Teatro di Documenti. Siamo in ascolto con Maurizio Catania.
Nell'estate dell'anno scorso, finite le scuole, pensai di trovare un lavoretto. Mi andava bene anche mezza giornata. chiese a mio padre, che di ritorno la sera mi disse che potevo cominciare a lavorare già dall'indomani mattina al salone del signor Turi, il nostro barbiere. «Domani alle 8:30 al salone!» La notte dormì poco dall'antenza e la mattina puntuale mi trovai al salone all'ora stabilita. «Ciao, Salvador! Buongiorno, signor Turi!» Sulle pareti i soliti poster di donne seminude con corpi effetto bagnato. L'odore era di sapone da barba, lozione e dopo barba, proprio quello color benzina super, che veniva spruzzato dopo la rasatura mediante quella meravigliosa pompetta in gomma color carne. L'avevo visto altre volte quando, aspettando il mio turno per il taglio, davanti a me c'era un cliente che aveva terminato la rasatura. Aspettavo il momento della pompetta, del suo suono, del suo movimento, uno sbuffo di fragranza sulla pelle dell'avventore. La cadenza ritmica della pompetta era pionieristica per le produzioni musicali che sarebbero di lì a pochi anni arrivate sul mercato. La dilatazione sonora rarefatta, il suono da friggitoria, la sospensione curiosa e inaspettata del loop che suona sempre lo stesso e che a un certo punto spiatta su un crash per avvisarti che dal ritornello siamo passati al finale nel quale il cliente può alzarsi per lasciare il posto a qualcun altro. «Allora, Salvador, il posto lo conosci, questo è lo sgabuzzino, qui c'è la scopa e la paletta. Quando un cliente ha finito, prima gli dai un colpo di spazzola, ma non in testa», mi diceva facendo ridere i presenti, «e poi dai una scopata a terra. Va bene. Poi, quando non ci sono clienti, prendi il vetrillo e pulisci gli specchi. Quando le schedine del totocalcio sono finite, vai dal tabacchino e te ne fai dare altre». Le schedine servivano per raccogliere la schiuma piena di peli. «La mattina, prima di arrivare, passa dal signor Iaquino, il giornalaio, e prendi il giornale e la cronaca vera». «Va bene. Prendi anche se sono usciti gli ultimi numeri di Bionda Selvaggia, Lando, Belzeba, Zora la Vampira e Succhia. Con Succhia ci sono sempre problemi, certe settimane non arriva, chiediglielo, non si sa mai». Come inizio non mi sembrò male, ero un bambino impegnato e con delle responsabilità, soprattutto quando andavo dal giornalaio a prendere tutta quella carta. Ma il secondo giorno fu ancora più importante. Il signor Turi mi lasciò da solo con un cliente chiedendomi di raderlo. «Raderlo? Così mi appassiono e imparo il mestiere. Ma io da grande voglio fare il motocrossista, lo scrivo sempre nei compiti in classe». Il cliente era il postino del quartiere, si accomodò sulla poltrona. «È sereno perché non ho il rasoio in mano», pensai. «Mi raccomando!» Perché si raccomandava? La mia mano era tremolante. Non avevo nessun arnese pericoloso in mano. Cominciai a rimestare il pennello nel sapone da barba disegnando linee orarie e antiorarie, proprio come avevo visto fare tante volte al signor Turi, intingendo di tanto in tanto il pennello nell'acqua, così da rendere più voluminosa la schiuma del sapone. Prima che lo facessi io, il signor Turi solitamente impiegava un minuto per andare a comprare in edicola le varie riviste culturali, un altro per andare dal tabacchino e comprare le Muratti Ambassador e un altro ancora per la tagliata del culo di una ragazza che passava davanti al salone con annesso apprezzamento, insaponata rasatura e conversazioni di attualità, sport, politica, cronaca e mondo femminile. Ne erano già passati 3 di minuti e non avevo ancora raggiunto il risultato che, secondo il tipico e normale modello della premiata accademia del signor Turi, avrei dovuto ottenere. Al 5° minuto pensai che sarebbe stato opportuno cominciare il lavoro. Riflettei sulla densità della schiuma, affondai il pennello sul mento del cliente e diedi la prima mano, sigillando quasi subito con la schiuma la bocca chiusa del postino. «Tutto a posto?» domandai. In quell'istante entrò il signor Turi con in mano una musicassetta. Speravo fosse l'album di Edoardo Bennato che conteneva «Sei come un jukebox». Poteva essere la mia rivincita aver potuto prendere in mano due pettini e suonare l'introduzione dei bongos. Invece era la 31esima raccolta di Fausto Papetti con l'ennesima ragazza con le minne di fuori in copertina. Ecco perché il signor Turi era di buon umore. Guardò lo specchio incrociando lo sguardo del cliente con la faccia insaponata e rise. Continuò lui il lavoro che io avevo provato a fare da infiniti minuti. Finì di raderlo e lo fece alzare. Io fui pronto e attento a spazzolarlo, anche se c'era poco da spazzolare. mi lasciò 100 lire. Bonè, bonè.
E anche qui veramente ci hai portato dentro un mondo, quello del barbiere, no? Io ho conosciuto veramente degli artisti che hanno organizzato dei concerti dentro le botteghe di barbiere. Se non ricordo male, la mia amica Michela Musolino, che vive a New York di origine italiana, lei ha organizzato una serie di suoi live, anche lei di origine siciliana, perché proprio riconosceva questa importanza del negozio, della barberia, no? E in effetti tu, con questi rumori di forbici, ci hai portato, insomma, anche a rivedere quelle scene.
Quello che hai detto tu, sai ancora, ma credo che ancora si faccia, in Salento ci sono molti barbieri, cioè gli stessi barbieri che magari suonano, non so, il violino o la chitarra, e allora fanno delle session, spesso fanno degli incontri, ma per il piacere di incontrarsi, in duo, in trio, e suonano i pezzi tradizionali salentini, roba che si faceva tempo fa ma che ancora si fa.
Ma infatti quello è una cosa importante, no? Anche ritornare a condividere la musica in luoghi meno deputati del solito, e proprio per il gusto di stare insieme, tipo session, no? Anche quello un po' può riportarci al senso del nostro fare musica. Maurizio Catania, io sono felicissima che tu sia venuto qui a raccontarci, a farci entrare in questo mondo bellissimo. Vorrei ascoltare un altro brano da uno degli album di Un Nadare, e dall'album Calz io ho scelto Musica e Ballo. Cosa ci dici di questo brano, prima di ascoltarlo insieme?
È un'apertura, è l'apertura del disco, è una traccia che rappresenta in un modo sia visivo, visionario, anche un po' danzereccio, delle persone che hanno voglia di avere questo senso di libertà, che giocano con gli elementi molto importanti della natura, che in questo caso sono l'acqua in questo caso anche il fuoco.
Benissimo, allora adesso ci ascoltiamo da Un Nadare, questa Musica e Ballo dall'album Calza.
Cerchio, persone che ballano. Persone che ballano con l'acqua nei piedi, tamburella, lincia, linea. escuma que porto mare salato.
Musica e ballo da un Dare. Noi abbiamo parlato con Maurizio Catania, che è ancora qui con noi, non è mica andato via. Non ti lasciamo andare via ancora, Maurizio?
Sono qua.
Sei qui con noi, insomma, ci hai fatto veramente fare un viaggio sonoro, forse è questo proprio il tuo intento, no? Con questo Bonnet che ricordiamolo ancora una volta, va in scena il prossimo 16 gennaio, martedì, al Teatro di Documenti a Testaccio, un luogo molto particolare, ecco.
Luogo meraviglioso.
Sì, vale la pena di conoscerlo, di visitarlo, così come è importante sostenere i teatri, perché appunto sappiamo che anche il mondo teatrale indipendente, insomma, non naviga in buone acque. È un'occasione anche per ricordarvi che noi ogni lunedì mattina abbiamo un programma dedicato al teatro con Santigna Spena, ebbene sì, Rosso Malpelo, quindi insomma, se non lo sapevate adesso lo sapete, segnatevi la data ogni lunedì mattina qui in diretta su Radio Città Aperta. Allora Maurizio, noi stiamo per salutarci perché purtroppo qui il tempo corre, e ricordaci se dopo questo 16 gennaio ci saranno altri appuntamenti, e se ci vuoi dire anche qualcosa di progetti futuri, qualcosa che bolle in pentola, chissà, un'anteprima o magari invece no. Ci sono dei segreti che ancora non puoi svelarci.
No, ma più che segreti, sai, anche questa cosa che dice, sì, io ho intenzione di fare questo e poi non si avvera, io ci rimango male. Allora preferisco dirlo quando siamo addirittura da arrivo. Sì, ci sono delle cose, ma diciamo rimaniamo che ci sono delle cose.
Ci sono delle sempre meglio che ci siano. Infatti, piuttosto che il contrario.
Sì, sicuramente la data più imminente è il 16, martedì 16 gennaio, Teatro di Documenti, via Nicola Zabaglia, quartiere Testaccio.
Testaccio, certo.
Con anche Martino Cappelli e Stefano Di Leginio, Bonnet il reading, e poi io da solo andrò il 2 febbraio a Milano al SIDE, che è uno spazio molto bello che si trova nella zona di Baggio, e l'indomani a L'Aveno Mombello, a ridosso del lago di Garda. O Maggiore, sai,
c'è un lago
molto importante, uno dei laghi più grandi d'Italia, diciamo in provincia di Varese, e in questo locale, in questo spazio che si chiama K2 L'Aveno. Poi siamo in giro anche con un Nadare a Roma, prossimamente faremo anche dei live, ma d'altronde ci sono anche queste pagine social dove,
esatto,
ci sono
in tempo reale ti si può seguire con tutte le tue collaborazioni fantastiche, e insomma, quindi vi abbiamo dato veramente tutte le coordinate per seguire Maurizio Catania, il suo Bonnet e non solo, anche un Nadare. E io direi di salutarci con un altro brano di un Nadare che è tratto dall'album Acqua Virgo. Il brano si intitola Acqua. Che ci dici? Come ce lo presenti questo brano?
Acqua. Era l'unico, è l'unico inedito di quel disco, e è stato scritto in concomitanza con il referendum sull'acqua pubblica.
Ricordo molto bene quella situazione, esatto.
E quindi io ero anche contento perché parlavo dell'acqua, ma parlavo dell'acqua in quanto elemento indispensabile, ma anche elemento pericoloso, perché purtroppo l'acqua può essere anche un contesto anche pericoloso, e oltre a essere anche un elemento ma anche visivamente molto bello, no? Con tutto quello che può causare, un elemento anche dinamico, statico e dinamico. E poi, visto il periodo, era molto importante che l'acqua rimanga pubblica e che non sia assolutamente privatizzata, soprattutto quando dicevano che se viene privatizzata l'azienda funziona meglio. Queste sono le solite sciocchezze.
Allora, ecco,
che
qui sfondi una porta spalancata. Tra l'altro è un argomento ancora molto attuale, perché malgrado il risultato del referendum, che ha chiarito molto, molto in maniera eloquente la volontà della popolazione, in realtà poi nei fatti questo pericolo della privatizzazione c'è sempre, e noi lo abbiamo detto anche molto spesso. Mi fa piacere che tu abbia sollevato questo argomento, perché ci tengo molto. Ribadiamo che il bene comune deve essere pubblico, e che è assolutamente una mistificazione di dire che qualcosa, se è privato, automaticamente funziona meglio. Il mercato di per sé non è buono, non si autoregolamenta. Questa è una grande mistificazione, una fake news che cercano continuamente di farci accettare, e non è assolutamente così. Il mercato va governato, va regolato, sì. E non va assolutamente abbandonato a se stesso, altrimenti torniamo ai tempi la legge del più forte, veramente, sì, il darwinismo sociale.
Ma poi anche statisticamente, voglio dire, tantissime contesti privati sono andati in fallimento, ancora esatto. Adesso vanno in fallimento, quindi diciamo non è un'equazione.
No, assolutamente. Guarda, Maurizio, mi fa veramente piacere che tu l'abbia detto, e lo ribadiamo sempre di più. Io ti ringrazio veramente.
Grazie
di essere stato con noi.
Grazie a te e a Radio Città Aperta e a chi ci ha ascoltato. Sono stato molto bene, come sempre.
Bene, benissimo. Allora, appuntamento, ripetiamo ancora una volta, martedì 16 al Teatro di Documenti. Grazie Maurizio, noi ci ascoltiamo.
Un saluto, grazie, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Fate una casa che non arrepighiamo l'acqua.